Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di un film che ha fatto la storia del genere western, Il buono, il brutto e il cattivo, diretto da Sergio Leone nel 1966. Il film racconta le avventure di tre personaggi interpretati da Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef, alla ricerca di un tesoro nascosto in un cimitero durante la guerra di secessione americana. Il film è considerato la quintessenza dello spaghetti western, un sottogenere del western all'italiana caratterizzato da una forte violenza, un'ironia cinica e una colonna sonora memorabile, composta da Ennio Morricone. Il film è anche una riflessione sul concetto di bene e di male, che viene messo in discussione dai tre protagonisti, ognuno dei quali ha una propria morale e un proprio codice d'onore. Il film è stato un gran successo di pubblico e di critica ed è considerato uno dei migliori film di sempre.
E adesso ce ne andiamo.
Dove?
Verso 200.000 dollari d'oro. Io so il nome di un cimitero e tu quello di una tomba.
Che ingrato, dopo tutte le volte che ti ho salvato la vita. Quella fai prima.
Quando si spara, non si parla.
Anche comico e già doppiato da Carlo Romano, e Leone non poteva non saperlo, come non poteva non conoscere la sua filmografia noir, almeno il magnifico The Line Up di Don Siegel o il suo saper fare perfettamente, prima di Robert De Niro e di Joe Pesci, l'italo-americano di Brooklyn. Nel film di Leone, curiosamente, Eli Wallach, ebreo, si fa un sacco di volte il segno della croce come fanno gli italo-americani. Di western italiano non ne avevo mai sentito parlare Wallach. Suona come una pizza hawaiana. Sergio Leone gli manda due pagine di sceneggiatura. Wallach accetta e va a scegliere gli abiti al negozio Western Costume di Los Angeles insieme a Harry Hathaway, tra i più famosi registi di film western e noir americani. Aveva quindi la sua approvazione.
Il film fu girato in Spagna con il sostegno del governo franchista, che fornì anche 1.500 soldati da usare come comparse. Tuttavia, molti di questi soldati erano in realtà dei disertori, che poi si nascosero tra le montagne per evitare di essere catturati. Il film si apre con una scena di violenza in cui i tre banditi, Angel Eyes, Stevens e Baker, si affrontano per un tesoro nascosto. Angel Eyes uccide i suoi due rivali e scopre che il tesoro è stato sepolto da un certo Bill Carson in un cimitero chiamato Sad Hill.
Inizia il mio ultimo film, che è Il buono, il brutto e il cattivo, che possiamo definire un film western epico, picaresco, perché è la storia di tre magnifici e simpatici mascalzoni inseriti nel contesto della guerra di secessione. Inizia come un western vero e proprio, cioè in un piccolo villaggio western.
Lee Van Cleef, né Il buono, il brutto e il cattivo, torna a giocare il ruolo a lui più congeniale del cattivo, Sentenza. Diverso dal duro ma buon cacciatore di taglie, colonnello Mortimer, di per qualche dollaro in più. Anche se in un primo tempo sembra che Sergio Leone avesse pensato a Charles Bronson. Ma il volto di Van Cleef, le guance scavate e il naso aquilino lo rendevano perfetto per il genere. Sentenza è un vero son of a bitch, diceva di lui stesso, del suo stesso personaggio. Cattivo perché sorride mentre compie azioni orrende.
Brutto e cattivo fu il primo film a usare il sistema di sonorizzazione Dolby, che permetteva di avere un suono stereo di alta qualità. Ma fu per questo motivo il film che fu proiettato in poche sale, che dovevano essere attrezzate appositamente. La colonna sonora fu la prima a usare il fischio come elemento distintivo dei personaggi. Il fischio fu eseguito da Alessandro Alessandroni, un musicista e cantante amico di Morricone. In un'altra parte del paese, il biondo e Tucco, due cacciatori di taglie, mettono in una scena una finta cattura e consegna per intascare le ricompense. Beh, dopo aver diviso il bottino, il biondo abbandona Tuco nel deserto, dicendogli che lo ritroverà quando avrà bisogno di lui. Tuco giura vendetta.
Il brutto è Tuco Ramirez e Ellie Wallach, una delle carte vincenti del film. Sergio Leone lo ha scelto per un gesto che fa nella conquista del West. Ricordate quando scende dal treno e parla con Pepper? Vede il bambino di Pepper, si volta di scatto e gli spara con le dita facendogli una pernacchia. Da quello ha capito che era un attore comico di estrazione chapliniana, disse Sergio Leone, un ebreo napoletano, e si poteva fare tutto con lui. Si divertirono un sacco.
Hai avuto una corda al collo? Beh, ti assicuro che quando si mette a stringere tu senti già il diavolo che ti morde le chiappe.
Eh sì, è pericoloso. Hai ragione, scendi. E poi c'è da considerare che un ladro di polli come te non varrà mai più di $3,000.
Come sarebbe a dire?
Che con un uomo come te, francamente, non c'è futuro.
E allora?
E allora sciolgo la società. Beh. No, no, ho detto la società, tu resti legato. E i $3,000 vengono con me.
Di tutte le più luride, fetenti porcate che il più lurido...
Il paese più vicino è a 70 miglia da qui. Se risparmi il fiato, uno come te ce la può fare. Scusa, eh?
Figliacco Giuda, traditore bastardo! Vieni qui! Dove vai? Scendi da cavallo, se sei un uomo! Scendi da cavallo! Torna indietro! Se da quanto ti strappo il cuore me lo mangio! Ti spello vivo, ti impicco con le tue budella! Io ti ammazzo, ecco! Ti ammazzo!
Che ingrato, dopo tutte le volte che ti ho salvato la vita.
Oh,
Biondo, ma che fai? Ma che te ne vai? Aspetta! Biondo, senti! Aspetta! Icano una gran puta!
Il film fu il primo a mostrare una scena di tortura in modo esplicito, quando il biondo viene frustato la sentenza. La scena fu considerata troppo violenta e fu tagliata in molti paesi, tra cui anche l'Italia. Tuco riesce a sopravvivere e a rintracciare il biondo in una città occupata dai sudisti. I due si affrontano in un duello, ma vengono interrotti all'arrivo di un treno con a bordo i soldati nordisti. Il biondo e Tuco si alleano per scappare e salgono sul treno, dove incontrano Bill Carson, moribondo, che rivela loro il nome del cimitero e il nome della tomba dove si trova il tesoro. Il biondo apprende il nome della tomba, mentre Tuco apprende il nome del cimitero. I due decidono di collaborare per trovare il tesoro, ma si tengono in ostaggio a vicenda.
A causa della differenza di altezza impressionante tra Clint Eastwood e l'altro protagonista Ellie Wallach, pensate ben 22 cm, è stato difficile includere i due attori nella stessa inquadratura. È un episodio che è già accaduto in altri film. Non so se sapete che il famoso Sad Hill Cemetery è in realtà un set costruito e non è un vero e proprio cimitero. Oggi il sito è contrassegnato come un punto di interesse locale. Ellie Wallach è stato quasi avvelenato sul set dopo aver bevuto accidentalmente l'acido contenuto in una bottiglia di soda che doveva essere usata per rendere i sacchi pieni di monete d'oro più facili da strappare quando venivano colpiti con la vanga. Wallach, per rimediare, ha dovuto bere parecchio latte per alleviare appunto il dolore e ha filmato la scena con la bocca piena di piaghe. Siccome inoltre Sergio Leone parlava a malapena inglese ed Ellie Wallach parlava a malapena l'italiano, i due comunicavano in francese. Clint Eastwood inoltre ha indossato lo stesso poncho per tutte e tre le interpretazioni dell'uomo senza nome nei film di Leone, senza mai lavarlo. Quel poncho è diventato quasi il simbolo dei film di Leone e chiunque lo veda lo sa riconoscere, quindi possiamo dire che lavarlo sarebbe stato un oltraggio, ecco. Il film ha avuto a disposizione un budget per l'epoca notevole di 1,6 milioni di dollari. Lo scheletro inoltre trovato da Tuco dentro la bara al cimitero di Sad Hill è un vero scheletro umano. Un'attrice spagnola defunta ha scritto nel suo testamento che avrebbe voluto continuare a fare spettacolo anche dopo la morte, quindi è stata accontentata. È un po' macabro, ma ci fa capire la passione che aveva l'attrice defunta per la recitazione ed è bello anche il fatto che Leone abbia voluto darle un piccolo spazio in quello che è il suo capolavoro. Terminiamo con la scena del triello, che è chiamata anche dello stallo alla messicana. Ci sono diverse teorie matematiche che ipotizzano i molti risultati di uno scontro simile. Altri film che utilizzano uno stallo alla messicana sono Bastardi senza gloria e Pulp Fiction. E chi se non Tarantino poteva inserire il triello nei suoi film? Del resto non ci sorprende questo fatto, dato che tutti siamo a conoscenza del suo grande amore per gli spaghetti western.
La colonna sonora fu la prima a usare il coro dei bambini della scuola elementare di Roma, diretto da Bruno Nicolai, un collaboratore di Morricone. Il coro dei bambini fu usato per creare un contrasto tra l'innocenza e la violenza del film. Angel Eyes, che si è arruolato nell'esercito nordista con il falso nome di Sentenza, scopre da Baker, ancora vivo, che il biondo e Tuco sanno dove si trova il tesoro. Si mette quindi sulle loro tracce, assoldando una banda di fuorilegge.
Il Triello è stato definito un momento cult della storia del cinema mondiale. La musica che accompagna questo momento altissimo di arte scenica, fotografia, prova d'attore è di Ennio Morricone. La musica si sostituisce alle parole e ad ogni stato d'animo provato dai tre coprotagonisti nella lunga sequenza ferma e intensa che prelude alla sparatoria finale. Tutto inizia con un flauto che si muove timidamente enunciando una melodia semplice, lenta, prima su un intervallo di seconda maggiore, poi si ferma su una terza minore, qui segue un tappeto d'archi nel registro medio grave, con un andamento oscillatorio che copre una terza minore. Drammatica quanto basta, più asciutta e forse rassegnata rispetto a sua cugina, la cosiddetta sesta minore. Insieme al tappeto d'archi possiamo sentire il gracchiare maligno di alcuni corvi e il rumore sinistro degli speroni sulla sterrata. Sincronizzato sulla pietra nelle mani del cattivo, ascoltiamo il signal di chitarra rapida che copre tutta l'armonia minore con un gesto rapido e violento nel forte della durata di sedicesimi. La chitarra, nella seconda esposizione, sembrerebbe volutamente scordata. Il signal di chitarra si sviluppa in una serie di interventi in progressione armonica ascendente, nelle modalità maggiori e minori, senza soluzioni di continuità. Utilizza sempre gli stessi intervalli, creando una sorta di traslazione armonica dello stesso gesto melodico in campi armonici differenti. Ogni cambio armonico, che coincide con un itinerario sonoro di circa 4 battute, è sincronizzato con lo sguardo di un personaggio diverso, diventando una specie di valzer iconografico sul tipico ritmo in 3. Arriviamo al climax, lanciato da un accordo drammatico interrogativo di settima di dominante che fa esplodere la tromba solista, che urla tutta la sua pena, la sua angoscia, con una melodia forte su accompagnamento d'archi, mentre godiamo della fotografia degli spazi aperti e immensi tutt'attorno ai tre protagonisti che quasi ci appaiono insignificanti e che ora sono posizionati equidistanti in una specie di arena improvvisata di polvere. Per conferire un colore metallico attraverso il suono e dare particolare tensione alla scena, Morricone aggiunge nacchere, piatto sospeso, campane, un drammatico carillon, protagonista di una melodia che simboleggerà la dolce vendetta di un padre per sua figlia nel film Per qualche dollaro in più, a cui si aggiunge il verso sinistro di un corvo. Si aggiungono anche rumori registrati e campionati di spari, percussioni, oltre che timpani che rullano nel registro anche acuto, rendendosi ancora più inquietanti. Risentiamo il climax sulle immagini delle armi e le riprese degli sguardi incattiviti, attentissimi ad ogni movimento, fosse anche di sopracciglio, degli altri due. a chiudere la scena, almeno musicalmente parlando, ecco la cosiddetta coda, un momento musicale solenne, ritmato a morte, con adrenalina e sudore simboleggiati dalle baldanzose terzine nel tempo, appunto, levare, a incastonare un tema severo con coro misto, come a sancire la giustizia che sarà presto fatta, neanche fosse la voce di Dio.
Il film fu il primo a usare il triello, un duello a tre, come scena finale. Il triello fu ideato da Sergio Leone, che si ispirò, però, a un episodio della serie televisiva Gunsmoke, in cui i due pistoleri si sfidavano a colpi di pistola mentre un terzo li osservava da lontano. Biondo e il Tuco arrivano in un campo di prigionia sudista, dove Sentenza li fa catturare. Il Biondo viene torturato da Sentenza, che vuole sapere il nome della tomba, ma resiste. Tuco invece viene liberato da suo fratello Pablo, un monaco che lavora nel campo. Tuco torna a salvare il Biondo, facendo saltare in aria il campo con delle bombe. I due fuggono a cavallo, inseguiti da Sentenza e dai suoi uomini.
Sergio Leone avrebbe voluto Henry Fonda, ma nessuno gli aveva fatto leggere il copione perché dicevano che non l'avrebbe letto, ma quando batterono i record in cassa in tutto il mondo, Fonda si arrabbiò non poco e licenziò il proprio agente. Richard Harrison, James Coburn furono la seconda e la terza scelta, ma in realtà la prima scelta cadde su Clint Eastwood dopo che Sergio Leone vide uno degli episodi di Rawhide, Gli uomini nella prateria, una serie americana che arrivò in Italia alla fine degli anni 60. Clint Eastwood in quell'episodio non diceva una parola, si spostava lentamente, davvero molto lentamente, una attitudine indolente, giovane, troppo ben rasato, troppo pulito, ma Sergio Leone sapeva di poter mascherare tutto ciò. Clint accettò per $15,000, la metà di quello che guadagnava in televisione. La produzione fu d'accordo e Sergio andò a prenderlo personalmente all'aeroporto. Arrivò vestito col cattivo gusto degli studenti americani. «Me ne fregavo», disse Sergio. Erano il suo viso e la sua goffaggine a interessarlo. Parlava poco, come in Rawhide. Disse solo «faremo un buon western insieme». «Gli ho messo un poncho per ingrossarlo un po' e un cappello, nessun problema». Quadrava tutto, tranne che non aveva mai fumato e si era già trovato con un toscano in bocca. Fu il suo unico calvario. Sergio Leone lo aveva paragonato ad un serpente che passava tutto il tempo a schiacciare pisolini 20 metri più in là, avvolto nelle sue spire, addormentato nel retro della macchina da presa. Poi si srotolava, si stirava, si allungava ed ecco l'esplosione e la velocità dei colpi di pistola. Clint Eastwood accettò il ruolo, ma pensava che Sergio Leone in realtà non sapesse proprio nulla sul West. Avete presente il codice ACE, una specie di guida morale della cinematografia americana, ma quasi abbandonato proprio in quegli anni? Ebbene, un personaggio colpito da una pallottola di un'arma da fuoco non può trovarsi nello stesso fotogramma dell'arma nel momento in cui questa sparava. L'effetto era troppo violento. Dovevi girare la scena separatamente e poi far vedere la persona che cadeva. Si era sempre pensato che fosse un po' stupido, ma in televisione facevamo sempre in quel modo, diceva Clint. Sergio non ne sapeva niente e quindi metteva tutto insieme. Si vede la pallottola che parte, si vede la pistola che fa fuoco, si vede il tizio che cade e non era mai stato così prima. Il cast del buono, il brutto e il cattivo è stato perfetto e scelto per l'uso straordinario dei primi piani, non come i tradizionali piani di ascolto o controcampi. Erano una serie di ritratti studio di volti che si guardano l'uno con l'altro, facce di zingari andalusi, di attori italiani sfregiati, di un americano con la barba di 2 settimane. Dettagli degli occhi, che diceva Leone, rivelavano tutto quello che c'è da sapere sul personaggio. Coraggio, paura, incertezza, morte. O anche, come nel caso del personaggio di Eastwood, completa impassibilità. I suoi occhi, come i suoi aforismi, non rivelano nulla. Quelle facce appartenevano al mondo di Sergei Eisenstein, con le sue idee circa le facce come tipi, più che a Hollywood. O a quel mondo di Fellini, dove la faccia significa tutto. In molti casi è meglio avere una gran bella faccia piuttosto che un grande attore.
Scena più iconica di questo film, in cui il buono Clint Eastwood, il brutto Eli Wallach e il cattivo Lee Van Cleef si affrontano in duello chiamato appunto triello per contendersi il tesoro. Questa scena si svolge in un cimitero circolare costruito appositamente per il film nei pressi di Burgos in Spagna. Venne costruito con l'aiuto di 250 soldati dell'esercito spagnolo. Il biondo e Tuco attraversano un ponte dove si svolge una sanguinosa battaglia tra nordisti e sudisti. Il biondo decide di far saltare il ponte per fermare la guerra e per liberarsi degli inseguitori. Dopo aver fatto esplodere il ponte, i due proseguono verso il cimitero. Il biondo e Tuco arrivano al cimitero di Sad Hill, dove raggiunge Sentenza. I tre si sfidano in un triello, un duello a tre nel mezzo delle tombe. Il biondo uccide Sentenza, mentre Tuco scopre che la sua pistola è scarica. Il biondo rivela di aver saputo il nome della tomba da un soldato morente e di averlo scritto su una pietra. La tomba si chiama Arch Stanton e contiene il tesoro.
Diciamoci ognuno la sua metà.
Perché no?
Comincia tu.
Ma io dico che è meglio. È meglio se cominci tu.
Va bene. Il nome del cimitero è Sad Hill. E adesso tocca a te. Oh.
Il nome sulla tomba è Arch Stanton.
Arch Stanton? Sei sicuro?
Oh sì, sicuro.
Oh, oh.
Thank you.
Scavano la tomba e trovano il tesoro, ma il biondo decide di mettere alla prova Tuco. Lo lega una forca e gli mette una corda intorno al collo. Poi si allontana e quando è molto molto lontano, dopo un po' di tempo, spara la corda. Tuco cade a terra mentre il biondo ride. Il film si chiude con il biondo che cavalca verso il tramonto, mentre Tuco lo maledice. Dopo la sigla ascoltiamo il brano Il buono, il brutto e il cattivo, interpretato e scritto dal maestro Ennio Morricone in un concerto del 2007 in piazza San Marco a Venezia, brano che fa parte della colonna sonora di questo film famosissima. Io vi ringrazio, ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro e Fernanda Cherubini. Ringrazio ancora l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Biondo! I dollari, eccoli, sono qui! I dollari! Stai scherzando, vero biondo? Tu mi vuoi fare uno scherzo, eh?
Non è uno scherzo, è una corda. Su, avanti, mettici dentro il collo, Tuco. Allora, come ai vecchi tempi. Metà a te e metà a me.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.